Facebook si stava ancora riprendendo dalla tempesta dovuta alle elezioni di Trump, alle fake news, all'utilizzo manipolatorio della piattaforma ormai acclarato da parte di un imponente schieramento di hacker al soldo di Putin, quando le è esploso in faccia un altro scandalo, quello di Cambridge Analytica. L'inchiesta, portata avanti dal Guardian, dall'Observer e dal New York Times, ha portato alla luce numeri a dir poco allarmanti. 87 milioni di profili coinvolti, di cui oltre 70 negli Stati Uniti, in una delle più vaste violazioni di dati della storia moderna. Cambridge Analytica, società di analisi legata all'ex consigliere di Trump Steve Bannon, ha collaborato alla campagna elettorale del presidente e a quella pro-Brexit, utilizzando i dati dei profili Facebook per creare un software in grado di prevedere e influenzare le scelte elettorali attraverso annunci politici personalizzati. Dopo la pubblicazione dell'inchiesta, il titolo di Facebook ha registrato 2 giorni consecutivi di forte calo a Wall Street, meno 7% il 19 marzo, meno 6,8% il giorno successivo. Il 20 marzo sono arrivate le dimissioni di Alex Stamos, il responsabile della sicurezza delle informazioni di Facebook. Nel frattempo, sui social, ha preso piede l'hashtag #DeleteFacebook, che invitava gli utenti a chiudere il loro profilo. Curioso notare come, malgrado il grande successo di questo hashtag sull'onda dell'indignazione collettiva, siano stati molto pochi coloro che si sono davvero cancellati. Un momento fondamentale di tutta questa vicenda arriva lo scorso 10 aprile, quando Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Facebook, viene convocato davanti al Senato degli Stati Uniti per un'audizione che dura oltre 10 ore.
Especially for their children. Would you support a privacy bill of rights for kids where opt-in is the standard? Yes or no?
On the points that you collect information, how many do you store?
The limits of your right to privacy and how much you give away in modern America in the name of connecting people around the world.
Andata in onda in diretta mondiale, su decine di canali informativi, questa audizione ha avuto alcuni effetti interessanti. Da un lato quello di dimostrare come perfino uno degli uomini più potenti e ricchi della Terra possa essere messo davanti alle sue responsabilità. Dall'altro quello di rendere evidente l'abisso generazionale, di valori, di linguaggio, che separa i vecchi senatori, seduti sui loro alti scranni di legno, e il giovane, impassibile, quasi robotico imprenditore.
So, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service?
Senator, we run ads.
Il sociologo Fausto Colombo, direttore del Dipartimento di Scienza della Comunicazione e dello Spettacolo alla Cattolica di Milano.
I social media hanno certamente creato un nuovo modello di socializzazione che si è sovrapposto agli altri tradizionali, cioè non li ha sostituiti, si è sovrapposto ad essi. Però ovviamente ha alcuni elementi di facilità che lo rendono particolarmente agevole. Per esempio il fatto che ci si iscrive con molta facilità, anche se disiscriversi è molto più complicato, che è molto immediato, nel senso che ti presenta, come sappiamo, come fanno tutti i social media, ti presenta dei tuoi potenziali amici, eccetera. Quindi diciamo è una piattaforma molto ben strutturata e molto accessibile. Questo ci consente di rimanere in contatto continuo, almeno potenziale, con gli altri. E oggi, soprattutto in alcune parti del mondo, questo sentirsi in connessione fa parte della vita quotidiana, è entrato a far parte della vita quotidiana.
Sulle peculiarità del linguaggio, su come cambia il nostro modo di comunicare in conseguenza dell'uso quotidiano dei social network, sentiamo Nicola Zamperini, scrittore e giornalista, consulente per le strategie digitali di grandi aziende e istituzioni e autore del recentissimo Manuale di disobbedienza digitale.
Io credo che noi stiamo costruendo un nuovo tipo di linguaggio, di tipo diverso, che utilizza parole in nuovo senso, che utilizza le immagini per dirci delle cose, che utilizza gli emoticon, gli emoji soprattutto, per dirne delle terze. Intanto il linguaggio che è figlio dei social network è un linguaggio che è mimesi del reale, ma molto spesso non ha alcun legame con la realtà. Basti pensare a 2 termini. Il primo è il termine amico. Molto spesso siamo costretti noi stessi a specificare il grado di intensità del vincolo amicale e dire è un amico vero oppure è un amico di Facebook, oppure basti pensare all'utilizzo del termine diario, diario di Facebook è la cosa più distante da un diario, intanto perché è pubblico, aperto potenzialmente a 2 miliardi e 100 milioni di persone, e quindi il nostro linguaggio continuamente deve rimodularsi, riplasmare. Dall'altro lato ci stanno le immagini. Le immagini sono diventate un supporto della nostra conversazione quotidiana. Se io sono impegnato in una riunione, non posso scrivere su WhatsApp che sono impegnato in una riunione, ma questa riunione è densa, è faticosa, è noiosa. Io mando una foto di questa riunione alla chat su WhatsApp e questa fotografia può essere rappresentativa di uno stato d'animo, di una condizione. Magari corredo questa fotografia con un emoji. Il problema rispetto alle immagini è che noi produciamo un numero mostruoso di immagini. La mia tesi è che la fotografia oggi è una sorta di certificato di esistenza in vita dell'uomo digitale. Cioè io fotografo per dire ai miei simili che esisto, fotografo per dire ai miei simili che sono stato in un luogo, per condividere con i miei simili un determinato giudizio e sottoporlo all'approvazione dei miei simili, cioè il giudizio si va formando non più individualmente. Io faccio un esempio nel mio libro e dico che c'è una persona che ho intervistato che mi dice che dopo aver pubblicato un post su Facebook, se vede che le reazioni non sono sufficienti in un breve lasso di tempo, e spesso un post è una fotografia, lui lo ritira, lo tira indietro, lo cancella. Per lui ovviamente è una sorta di sconfitta. Questo è un comportamento molto comune tra i più giovani. Il giudizio non si va formando in una dialettica che è pur sempre faticosa, che è la dialettica appunto tra simili, ma una dialettica anche tra sconosciuti. La costruzione di questa identità è una costruzione che intanto vive un tempo diverso dal tempo della psiche, che è il tempo dell'algoritmo, che è un suo tempo. Gli algoritmi vivono una cronologia separata dalla nostra cronologia. Il presente di Facebook non è il nostro presente.
Il caso Cambridge Analytica ha fatto già perdere a Facebook qualche decina di miliardi di dollari in borsa e, forse ancora più grave, una grande percentuale di credibilità. Un'inchiesta attualmente in corso della Federal Trade Commission potrebbe culminare in una multa di $40,000 per ogni utente americano violato. Facciamo due conti. 70 milioni i profili americani violati, $40,000 di multa per ciascuno, il totale fa 2.800 miliardi di dollari, praticamente una condanna a morte per Facebook. Questo è chiaramente lo scenario più catastrofico, ma quali sarebbero le conseguenze per gli utenti di una chiusura del social network più grande del mondo? Fausto Colombo.
La chiusura di Facebook mi sembra quasi impossibile da pensare in termini rapidi, mentre l'obsolescenza di Facebook è un altro discorso, cioè che Facebook perda progressivamente appeal anche a causa di difficoltà eventualmente economiche o politiche economiche legate alle procedure attualmente in corso, e lentamente ci sia uno spostamento su altri social media. In realtà tutte le piattaforme sono soggette a obsolescenza, le mode passano, noi ci spostiamo su una piattaforma più attuale. Da almeno qualche anno i giovani si stanno lentamente spostando da Facebook su Instagram, senza necessariamente staccarsi da Facebook, eliminare il proprio account o renderlo silente. Quindi diciamo c'è nel comportamento collettivo già questa tendenza a un'onda che è un'onda di piena all'inizio e poi lentamente rallenta fino ad abbassarsi. Noi sappiamo benissimo di affidare i nostri dati a qualcuno che li gestisce senza che noi li possiamo controllare. Che poi questi dati vengano usati in modo particolarmente disonesto, questo è un altro discorso, ma che noi nei social media paghiamo quello che fruiamo attraverso i nostri dati è una cosa ben conosciuta da diversi anni. Come sempre, come si diceva della pubblicità, se una cosa è gratis vuol dire che ciò che viene venduto sei tu, mai come per i social media questo detto è stato vero. L'economia dei social media, la cosiddetta economia dell'attenzione, è basata sul fatto che noi accediamo pagando con i nostri dati.
Se quindi sappiamo, o dovremmo sapere, che nessun servizio è davvero gratuito, perché ci diciamo che il prezzo che paghiamo non è importante? Perché continuiamo a sentirci al sicuro svendendo le nostre vite, i nostri dati, fino al punto da diventare numeri di una massa manipolabile?
La non importanza dei dati la possiamo mettere in discussione quando accadono fatti come questo scandalo di Facebook. Cioè ci accorgiamo che i nostri dati possono essere usati per manipolarci. L'idea del consumatore di beni culturali gratuiti è un'idea che si è affermata a partire dagli anni 80, quando anche l'Europa è stata travolta dalle emittenti commerciali, che ci hanno raccontato che noi potevamo fruire della televisione gratuitamente, senza pagare l'odiato canone del servizio pubblico. Naturalmente non era esattamente così, noi pagavamo attraverso la nostra attenzione agli spot pubblicitari e quindi di nuovo eravamo venduti. E internet si è sviluppata attorno a una certa ambiguità fra l'idea dell'accesso a beni resi beni collettivi. Per esempio, io scrivo un blog, non mi faccio pagare, lo scrivo per chi mi vuole leggere e questo è la creazione di un contenuto libero per tutti, e invece la vendita di servizi che non sono pagati in denaro ma attraverso la nostra attenzione o i nostri dati. Internet è nato su questa ambiguità. Il web 2.0 è diventato una grande impresa economica grazie a questa ambiguità.
Possiamo dire quindi che l'ambiguità tra qualcosa che noi sappiamo essere a pagamento, ma continuiamo a percepire come gratuito, è una delle chiavi del successo di Facebook. A questo punto viene da chiedersi, ha ancora senso applicare modelli che appaiono obsoleti come quello dell'azienda classica che produce un servizio a pagamento a colossi globali del digitale come Facebook, appunto? Nicola Zamperini.
Io credo che la definizione di azienda a Facebook vada stretta, anche piattaforma va stretta. Penso che noi dobbiamo chiamarle metanazioni digitali, perché sono degli spazi digitali amministrati con delle norme fondamentali, di algoritmi che sono segrete, dei sovrani, Zuckerberg, delle comunità territoriali e regionali, le nazioni in cui c'è una lingua che vige per un determinato territorio, e quindi in questa maniera noi possiamo provare a prendere delle misure che sono delle misure differenti rispetto alla misura tradizionale che è quella dell'azienda. Le grandi tecnocorporation, le grandi metanazioni digitali rispondono ai poteri non come risponde una azienda normale. Facebook stessa, prima della vicenda Cambridge Analytica, a un certo momento si sveglia e decide che concede all'Europa che avrebbe pagato più tasse. Lo concede come i sovrani ottocenteschi concedevano le costituzioni. Fin qui la relazione tra gli stati, gli organismi internazionali e questo tipo di aziende è stata quasi una relazione paritaria. È indiscutibile che però oggi c'è un elemento di novità, cioè le due audizioni di Zuckerberg di fronte al Congresso è come se avessero detto che il potere politico sta provando a riaffermare la propria supremazia rispetto a questa azienda. Credo che sia tutta una storia ancora da scrivere e da comprendere, però indiscutibilmente qualcosa è cambiato.
C'è un cambiamento in atto, quindi, nel modo in cui la politica tradizionale si approccia a un mondo fino a ieri molto poco capito e del tutto sottostimato. Un cambiamento che si può inquadrare, dal punto di vista storico, nel più ampio confronto, spesso conflittuale, tra le esigenze democratiche e quelle del cosiddetto libero mercato. Ancora Fausto Colombo.
Ci sono fior di autori che stanno raccontando la storia dello sviluppo del web, soprattutto nella sua ultima dimensione, come accennavamo prima, come sviluppo di quella ideologia della deregulation che è cominciata negli anni 80 con Ronald Reagan. Qual è il centro di questa ideologia economica? È l'idea che lo Stato debba intervenire sempre meno, che le grandi imprese abbiano diritto tutto sommato ad affermarsi diventando monopoliste e garantendo però dei benefici di tipo strettamente economico ai consumatori. Qual è il limite di questa ideologia? C'è un limite oltre il quale il liberismo assoluto va in conflitto con le democrazie rappresentative, perché guarda al bene non del cittadino ma del consumatore. Il che vuol dire che noi ci risentiamo se la polizia indaga su di noi senza averne una ragione, ma troviamo assolutamente normale che le piattaforme indaghino, perché questo fanno, anche se non c'è nessun occhiuto signore che ci spia, ma l'algoritmo fa questo, indaga su di noi, sui nostri consumi, semplicemente per poterci vendere meglio dei prodotti. Questo ci sembra normale.
Sempre nell'ambito del confronto-scontro tra democrazia e mercato, si inserisce uno strumento contenitivo molto importante. La legge antitrust, che pur assumendo forme diverse, esiste praticamente in ogni paese occidentale. Come funziona o come non funziona, dovremmo dire, questo strumento giuridico negli Stati Uniti nei confronti delle tecnocorporazioni globali?
Negli Stati Uniti la legge antitrust è stata applicata anche molto duramente per smontare dei veri colossi delle comunicazioni, per esempio la TNT. È stata smembrata perché era diventata monopolista. Come mai non smembrano le grandi piattaforme? Come mai non dicono a Google, a Facebook, a Amazon, siete troppo grandi? E non c'è dubbio che siano molto grandi, perché 5 delle 6 più grandi imprese mondiali sono compagnie in questo settore. Più delle grandi compagnie petrolifere, per avere un'idea. Hanno dei fatturati come dei paesi medi europei. Non lo fanno perché è passata questa norma. Se non c'è aggravio per il consumatore, non c'è monopolio. Allora, per capirci, andate a spiegare al piccolo libraio che è stato ammazzato da Amazon, di cui tutti quanti ci serviamo, me compreso, che tutto sommato è un bene perché il consumatore risparmia. La concorrenza, che in tutte le democrazie occidentali è protetta da delle leggi antitrust, è un bene civile o no?
Is Facebook a media company?
I consider us to be a technology company because the primary thing that we do is have engineers who write code and build products and services for other people.
Come sentivamo in questo frammento tratto dall'audizione al Senato, Zuckerberg insiste nel dire che Facebook è una società tecnologica e non di comunicazione. Ma perché? Che conseguenze morali e giuridiche ci sarebbero se l'amministratore delegato del più grande social network del mondo ammettesse una responsabilità editoriale? Ancora Colombo.
C'è una grande ambiguità nelle sue dichiarazioni pubbliche su questo punto. Lui ha sempre smentito che Facebook sia, come si dice, una media company. Ma recentemente, in questo senso l'audizione è un passo indietro, lui ha cominciato a fare qualche ammissione, in particolare per lo scandalo delle fake news dopo l'elezione di Donald Trump. Lì ha cominciato a dire no, noi dobbiamo fare qualcosa per controllare i contenuti, noi dobbiamo fare qualcosa per evitare che circolino false notizie, e poi ha dato delle soluzioni che sono di natura principalmente tecnologica, cioè creare un bottone per segnalare, migliorare l'algoritmo di Facebook, eccetera. Ma questa cosa significa cominciare a essere consapevoli, volenti o nolenti, di essere una media company. E da questo punto di vista, io penso che lui sia davvero confuso su questo argomento, che si sia trovato in qualche modo a gestire una cosa che doveva essere una piattaforma tecnologica, che però nei fatti si è trasformata in una media company.
Abbiamo analizzato fin qui la questione da un punto di vista macro, ovvero nel confronto dialettico tra due giganti, da una parte Facebook, dall'altra gli Stati Uniti d'America. Entriamo ora nel micro. Come Facebook e gli altri social stanno modificando il nostro modo personale, non solo di comunicare ma di vivere e relazionarci. Nicola Zamperini, scrittore e giornalista, appena arrivato nelle librerie con il suo manuale di disobbedienza digitale, in buona parte dedicato proprio a questo aspetto.
Il social network ha al suo interno, nel suo patrimonio genetico, una dimensione performativa che si trasmette, diciamo così, dal social network alle persone. Ogni post che noi facciamo è uno strumento per misurare qualcos'altro, d'altronde creiamo dati, no? Creiamo dati in un ambito digitale, digitus, le dita a che cosa servono se non a contare qualcosa. Allora, quando noi mettiamo questo post, e questo post subisce appunto un'enumerazione, subisce un giudizio, subisce un numero di mi piace, un numero di reazioni che dall'individuo vengono vissute come giudizi positivi o negativi, laddove in realtà sono dei numeri che servono servono poi a fare altro, cioè a catalogarci, a incasellarci all'interno di alcune categorie. Possiamo anche accettarlo tutto questo. E il problema è che finché questo giudizio si risolve nella dialettica tra persone, in una relazione reale, io credo che insomma rientri un po' nella fisiologia dei rapporti, ciascuno di noi giudica l'altro, ci mancherebbe. Il problema è quando tutto questo poi è sottoposto in realtà invece a una platea, ed è una platea indifferenziata, è una platea di soggetti senza volto, di persone anche anonime o diciamo sufficientemente anonime da poter esprimere un giudizio senza preoccuparsi delle conseguenze di quel giudizio.
Scendendo ancora più nel dettaglio, Zamperini fa notare quali siano le conseguenze della proliferazione incontrollata dei contenuti che produciamo e nella quale siamo costantemente immersi.
Una confessione ha valore perché è una confessione, non perché ne faccio 10 al giorno. Io credo che serva una nuova ecologia delle relazioni, una nuova ecologia delle confessioni. In questo profluvio di persone che danno e producono informazioni, immagini, parole, pensiamo al profluvio di immagini che noi facciamo. E questa continua generazione di fotografie costituisce, rispetto ai nostri eredi veri, cioè se io muoio, ai miei figli, costituirà una eredità assolutamente inintellegibile, non comprensibile. Qual è la gerarchia degli eventi nella mia storia personale, nella mia biografia, se io lascio a mio figlio, a mia figlia 5.000 foto, 10.000 foto, 20.000 foto, perché ne faccio 10 al giorno? Qual è la gerarchia degli affetti, degli eventi più importanti? A mio figlio io lascerò che cosa? 1.000 foto di 1.000 piatti di pasta differenti? Che valore ha per lui tutto questo? Quando l'algoritmo di Facebook mi propone un ricordo, questo ricordo sgorga non dalle profondità della mia mente o della mia memoria, ma perché l'algoritmo ha deciso che io devo ricordare quella cosa. Il ricordo è tale perché è involontario, non perché c'è un software che me lo propone. Se ci fosse stato LedgeRank, che è il nome dell'algoritmo di Facebook, Marcel Proust forse non avrebbe scritto La ricerca del tempo perduto. Questo, per esempio, è un elemento che ci mette in contraddizione come esseri umani, o sempre per rimanere nell'ambito dei ricordi e della memoria. Noi stiamo attuando continuamente una sorta di outsourcing cognitivo, un processo di esternalizzazione della nostra memoria, perché Google sta lì pronto, quando noi abbiamo un'amnesia temporanea, a digitare una cosa e a darci la risposta. Non è bene ed è pure sano ogni tanto vivere dimenticando delle cose.
Curioso notare a questo punto come internet da un lato sia il luogo dove le informazioni non scompaiono, non cadono mai nell'oblio, dall'altro però, soprattutto i social network, ci stimolano continuamente a produrre nel presente, come se si cibassero di quello che pubblichiamo giorno dopo giorno.
L'algoritmo ha bisogno di una timeline che cambi con rapidità, non ci possiamo cristallizzare, no? Ogni tanto per chi gestisce delle pagine Facebook arriva un messaggio da Facebook che dice: guarda che i tuoi contatti, quelli che hanno messo like alla tua pagina, è un po' che non hanno notizie da te. L'impermanenza in questo senso è proprio una necessità quasi commerciale, affinché tutti dicano qualcosa. È l'essere umano che è vittima di questi differenti orientamenti.
L'essere umano è vittima, d'accordo, ma è anche vero che può mettere in campo strumenti per tutelare la sua libertà di pensiero e di comportamento, senza per forza dover tornare a vivere come un secolo fa.
Il primo elemento di difesa è la consapevolezza. Noi dobbiamo conoscere quello che facciamo, con molta probabilità continuiamo a farlo, però ricordare a noi stessi che siamo spesso utilizzati, e che questo utilizzo passa per un racconto metaforico in cui noi veniamo innalzati o sul grande altare della conoscenza a portata di mano, penso ai motori di ricerca, oppure sull'altare delle relazioni che ci avvicinano, che avvicinano il mondo intero, penso all'altare dei social network. Beh, insomma, ricordiamoci che questi racconti in parte vanno nella giusta direzione, in parte sono sinonimo invece di un cambiamento che per qualcuno non ha avuto davvero nulla di positivo.
È tutto anche per questa puntata del Giardino di Albert. Da Marco Pagani, l'augurio di una buona giornata.